Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La Chiesa ricorda oggi Padre Pio, è morto nel 68. Lo ricordiamo in particolare per il segno delle stimmate, un segno che è attribuito per la prima volta, credo, nella storia della Chiesa, a San Francesco.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 10, dal versetto 5 al 13. Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che la mette in pratica, per mezzo di essa vivrà. Invece, la giustizia che viene dalla fede parla così. Non dire nel tuo cuore chi salirà al cielo, per farne cioè discendere Cristo, oppure chi scenderà dall'abisso, per fare cioè risalire Cristo dai morti. Che cosa dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che Lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio.
Ecco, nella nostra lettura abbiamo visto in questa sezione, nel capitolo 9, direi, Paolo ha messo al sicuro l'elezione di Israele con tutto ciò che consegue dal momento che è fondata solo su Dio. E deve però, e quindi anche la difesa di Dio essenzialmente, perché Dio non ha fallito, questo è il titolo in fondo del ragionamento di Paolo, la parola di Dio non ha fallito, le promesse di Dio a Israele non sono fallite dal momento che l'elezione è fondata su Dio e dal momento che, come ha sempre fatto in tutta la storia, così anche oggi, dice Paolo, Dio ha riservato un resto, però deve spiegare un paradosso che mi sembra che sia alla fine del capitolo 9. Lui stesso si pone le domande: come mai Israele, che perseguiva la giustizia e non ha raggiunto lo scopo della giustizia, che, come Paolo poi dice, abbiamo già visto, è il Messia venturo, com'è che non ha raggiunto questa giustizia, mentre le genti, vediamo, Paolo ragiona naturalmente con questi termini generali, che neppure partecipavano alla corsa verso la giustizia, hanno raggiunto la giustizia. Ecco. E devo spiegare, il versetto 32 del capitolo 9 era piuttosto criptico, piuttosto oscuro, però nel capitolo 10, il brano che meditiamo oggi, mi sembra che Paolo chiarisca, perché prima usava due espressioni: non ek pisteos, non da pistis, dalla fede, ma exergon, dalle opere, che poteva essere interpretato, anzi è stato interpretato, ecco, anche in altro modo, ma nel brano di oggi vediamo che Paolo parla di due giustizie. Ecco, vi lascio subito la parola, mi pare che il filo del discorso, ecco, ci sia.
Mi inserisco un po' nel dialogo che avete fatto, anche se non senza sapere tutto quello che è stato detto, però la prima cosa che mi viene da dire è il versetto quinto, l'italiano manca di una parola che è essenziale, cioè infatti è una spiegazione, lega tutto il discorso di Paolo all'affermazione del versetto quarto. E allora bisogna tornare un attimo al versetto quarto, in cui appunto Paolo afferma che il termine o scopo della legge è Cristo, non Gesù, ma Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede. Quest'ultima espressione, a chiunque crede, la riprenderà alla fine del brano di oggi, e per cui dirà che non c'è sostanzialmente differenza fra giudeo e greco, perché ciò che conta è la fede, è la giustizia della fede. E nel versetto quarto, termine della legge o scopo è il Messia, non è un'affermazione, mi sembra, che non possa essere condivisa dagli ebrei, dai suoi correligionari ebrei. La fede nel Messia c'era, non è che sia un'invenzione cristiana, la fede nel Messia, e che anche il Messia debba portare a compimento la Torah, la troviamo in diversi testi, per esempio ne leggo uno di Enoch, al capitolo 45, versetti 4 e 5, in quel giorno porrò in mezzo a loro il mio eletto, che è il Messia, e muterò il cielo e ne farò benedizione e luce eterna. Qui le promesse che possono essere riassunte nel termine anche giustizia, perché termine che contiene molte cose, la giustizia può essere di Dio, degli uomini, e questa giustizia, questa benedizione che deriva dalla legge è compiuta dall'eletto, il quale appunto muterà il cielo, ne farà benedizione e luce eterna. Quindi il concetto, l'idea che il Messia deve portare a compimento la legge, bisogna chiedersi, è un'idea paolina che ha inventato lui oppure esisteva già? Ciò che forse esisteva già, penso, e ciò che invece Paolo dice nel suo ragionamento, mi sembra che sia appunto che è la fede in Gesù, questo è avvenuto in Gesù. Poi parla alla fine del brano di oggi di Gesù esplicitamente, la fede in Gesù, che non fa più differenza fra greco e giudeo, il quale è Signore di tutti. E qui si rifà a Deuteronomio 6, alla Shema Israel, dove si dice il Signore nostro Dio è uno. È nostro Dio, ma è uno, perciò è Dio di tutti.
A me colpisce che la fede in Gesù, Signore, annulli, cioè non annulli, non so come dire, fa sì che non c'è più distinzione fra greco e giudeo, perché la salvezza è per tutti, è universale. Nello stesso tempo questa citazione, chi crede in lui non sarà confuso, riprende quella che aveva fatto al versetto 33 del capitolo 9, e Isaia 28:16, in cui là è più complete, dice: ecco, pongo in Sion una pietra d'inciampo, una pietra di scandalo, chiunque crederà in essa non sarà confuso. E allora se fa sì che la salvezza sia universale, credere in Gesù è dato a tutti, non per le opere ma per la fede, per in una salvezza, in una giustificazione offerta a tutti gratuitamente, e anche però segno di distinzione, cioè è una pietra d'inciampo. In Luca dice: è posto per la caduta e la risurrezione di molti in Israele. E quindi mi colpisce questa cosa, che sia salvezza universale, ma anche qualcosa che distingue. Questo è il mistero di Dio, che va accolto. Non si può capire, perché Dio rimane Dio. Non tutto è comprensibile, e comunque è un disegno che poi è per il bene, come dimostrerà dopo e come sta già dicendo.
Allora, anch'io ho visto che il versetto 4 viene sviluppato nella pericope di oggi, cioè questa tesi arriva alla sua spiegazione al versetto 13, dove l'accento è su chiunque, cioè il termine della legge Cristo, perché sia data la giustizia a chiunque crede, perché non c'è distinzione fra giudeo e greco, perché lui stesso è il Signore di tutti e ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Io l'ho letta così. Quello che ci sta in mezzo sarebbe forse un inciso che spiega, vabbè, il versetto 4, un commento a cui ho dato un'occhiata stamattina, dà la possibilità di 6-7 traduzioni, cioè in pochi versetti sfumature leggere, ma che cambiano il testo, cioè per esempio: ora un fine della legge è il Messia, invece che il fine della legge. Cioè sfumature di questo tipo che però cambiano notevolmente il senso. Io tengo la traduzione che abbiamo in testa noi: il fine, cioè il termine, cioè lo scopo della legge Cristo è il Messia, perché sia data la giustizia a chiunque crede. Allora la legge, il termine della legge è il Messia, affinché, cioè Dio vuole arrivare al fatto che chiunque crede in questo Messia possa raggiungere la salvezza. E prima aveva detto dei giudei: testimonio che hanno zelo per Dio, ma non secondo conoscenza, perché cercano di stabilire una propria giustizia. Allora, questo inciso dal versetto 5 al versetto 10 sarebbe la spiegazione di questi due tipi di giustizia. Mosè descrive la giustizia che viene dalla legge, quella di cui ha parlato. Essi affermano la propria giustizia con questo versetto: l'uomo che la pratica vivrà per essa. Cioè è la giustizia che viene dalla legge, genera una propria giustizia, vivrà per essa. Mentre la giustizia che viene dalla fede è quella di Gesù, che è disceso dal cielo e che è risalito dagli inferi. E poi dice: sulla tua bocca e nel tuo cuore, perché occorre fare la professione di fede nel cuore e confessarlo con la bocca, e questo è alla portata di tutti.
A me pare che sia importante da ricordare in questo viaggio che ci fa fare Paolo fino al termine della legge, cioè il Cristo, che l'inizio del capitolo 9 comincia con un atteggiamento di Paolo che esprime una sofferenza continua. Lui stesso dice: vorrei io essere anatema al posto loro, per recuperare i miei fratelli. Quindi questo problema esiste. Non possiamo dire che sono due giustizie che possono, che la giustizia che viene dalla legge è uguale a quella che viene dalla predicazione. Perché questo viaggio si è compiuto, la funzione della legge pedagogica ha raggiunto il suo termine, e questo è molto bello perché, come abbiamo detto, la legge ancora dice qual è, ci fa, come abbiamo sempre detto, un'attacca, ci fa capire qual è lo stato delle cose, del peccato, dov'è, qual è la nostra malattia. E la terapia, cioè il terapeuta, il Cristo, ecco. Per cui io vorrei sottolineare il fatto che dice, dal versetto 8, che dice, che cosa dice dunque? Vicino a te la parola, sulla sua bocca e nel suo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca, ecco la parola della fede che noi predichiamo è il kerygma, cioè è la passione del Cristo, la sua morte di croce, la sua risurrezione. Questa è la parola della predicazione. E questa parola, secondo me Paolo vuole dire questa cosa, ha una potenza di redenzione per il fatto che sia creduta col cuore, cioè che interiormente venga recepita con l'atto della fede del cuore e proclamata con la bocca. Questo porta salvezza.
A me sembra che il brano di oggi confermi che quest'idea e contrapposizione tra la fede e le opere è una supposizione, una convinzione sbagliata. E mi sembra che Paolo lasci aperte diverse possibilità per giungere alla vita e per conseguire la vita, e cioè di credere che il Messia è già venuto, ma che questa via della che Mosè infatti scrive riguardo alla giustizia, che chi che viene dalla legge, che chi fa queste cose in esse vivrà, rimane. D'altra parte anche Gesù al capitolo 10 di Luca, quando il dottore della legge lo interroga riguardo a che cosa deve fare per ereditare la vita eterna, e lui risponde che cosa è stato scritto nella legge, come leggi, lui rispose dicendo: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, il tuo prossimo come te stesso. Lui gli disse: hai risposto correttamente, fa questo e vivrai. Quindi, in un certo senso, questo è stato detto da Gesù, Gesù l'ha confermato, e Paolo dà in questo brano, non preclude questa possibilità di conseguire la vita eterna tramite l'adempimento della legge.
Anch'io mi sono un po' spaccata la testa sui versetti, cosa c'entrava questo inciso dei versetti 8 e 9. E voglio solo sottolineare per me quello che è stata l'importanza di applicare alla predicazione di Paolo e degli Apostoli, insomma alla predicazione loro, cioè alle parole del kerygma, questo Gesù è il Signore, applicare quel versetto del Deuteronomio. Cioè mi è sembrato che venga detto, da dove si vede che è la giustizia è rivolta a tutti,
perché è vicino, attraverso questa parola, questo annuncio che diamo a tutti, è proprio vicina la possibilità della giustificazione, e vi è messa da noi che vi stiamo annunciando il Signore Gesù come Cristo, viene messa sulle vostre labbra, a voi solo di proclamarla, di farla vostra, questa verità che salva e che era stata preannunciata dal Deuteronomio.
Dunque, penso che il ragionamento di Paolo non finisce col brano di oggi, e vedremo in seguito, perché non ha dimostrato tutto. Ha cominciato, secondo me, a dimostrare che lo scopo, il fine della Torah, della legge, è il Messia venturo. Deve dimostrarlo indipendentemente da Gesù, anche se per Paolo chiaramente è Gesù, ma deve dimostrare che dentro la legge stessa mostra, è orientata verso il Messia venturo, questo è, e lo fa con i brani della Torah, del Pentateuco, e con brani presi dai profeti, come poi si vedrà. Però, e anche oggi già si vede, cita Gioele, ecco. E anch'io penso che il ragionamento, il testo che vediamo oggi dimostra, chiarisce maggiormente che la lettura, diciamo, luterana, protestante essenzialmente, anche se è stata adottata, ecco, dall'esegesi cattolica fino a qualche decennio fa, e contrappone, come se il problema fosse le opere e invece la fede, contrappone le opere alla fede, cioè sarebbe sbagliata una giustizia da scartare, perché una giustizia dalle opere, perché uno pensa che si salva con le proprie opere. Questa è la lettura tradizionale, cioè tradizionale, la lettura essenzialmente luterana, che fino in fondo non è mai stata sposata dalla Chiesa Cattolica, anche sul piano esegetico veniva letto così anche in casa nostra, ma il mondo cattolico non ha mai del tutto sposato questo. Le opere sono sempre rimaste molto importanti, mentre la lettura luterana è diversa. Ma a parte questo aspetto, mi sembra che il brano di oggi, dove Paolo, anche questo può essere un punto interrogativo, Paolo parla esplicitamente di due giustizie che sono dentro la Torah, e ambedue le giustizie sono sicuramente positive. Non possiamo leggere come se fosse una cosa negativa la giustizia, come lui la chiama, ec nomu, dalla legge o dalle opere, cioè la giustizia che dipende dall'osservanza della legge. Non si può negare che non solo sia positiva, ma che questa giustizia esista. Paolo stesso lo attesta di sé, Filippesi 3, quanto alla giustizia che dipende dalla legge irreprensibile. E tutto il Nuovo Testamento lo attesta. Saremmo in difficoltà se negassimo questo, dobbiamo ricordarcelo, perché le conseguenze di certe affermazioni che sembrano ovvie creano altri problemi. Quando il Vangelo di Luca, per esempio, presenta tutti i personaggi del Vangelo iniziali sottolineando che erano giusti, irreprensibili, che osservavano la legge in tutte le sue norme, eccetera, vuol dire che ci sono dei giusti, esistono i giusti, magari non saranno molti, ecco, ma esistono. Ma naturalmente sono due giustizie molto diverse, ma Paolo, io credo, deve spiegare il paradosso che ha introdotto alla fine del capitolo 9. Come mai chi cerca la giustizia, Israele che cercava la giustizia secondo la legge, non dice che faceva male a cercarla, deve cercarla, Dio che gliel'ha comandata, non ha raggiunto, perché le giustizie sono due. E quindi dal momento che Dio ha preso un'altra iniziativa diversa, e bisognerebbe spiegare i motivi anche, ecco, Boccaccini cerca di spiegarli con le premesse. Comunque Dio ha preso un'altra iniziativa, indipendentemente dal possesso della legge e dall'osservanza della legge. Lo dice chiaramente l'Epistola ai Romani, è indipendente. Perché è indipendente? Perché Dio è Dio di tutti, e se avesse fatto dipendere la salvezza nel giudizio imminente dall'osservanza della legge, pochi ci sarebbero riusciti. E quindi, indipendentemente, ma testimoniata dalla legge dei profeti, il capitolo 3, versetto 21 e seguente rimane, secondo me, sempre centrale per discutere questo. Qui deve dimostrare che la legge e i profeti testimoniano, e lo fa, ecco, questo io capisco, almeno mi pare di capire questo, lo fa dicendo che ci sono due giustizie, tutte e due accettate da Dio ovviamente. Una appartiene alla grazia del dono della legge e all'osservanza della legge che ha fatto a Israele. La nuova, poi Dio ha preso un'iniziativa diversa, che qui è chiamata la giustizia ek pisteos, che io non tradurrei, cioè accetto la traduzione la giustizia dalla fede, ma vorrei precisare che non è una giustizia che dipende, che viene prodotta dalla fede. Ek pisteos vuol dire altre cose, come abbiamo già visto. Io rinvio sempre, per dire solo al linguaggio, Galati capitolo 3, versetto 23. Quando venne la pistis, quando venne la fede, e Paolo lo chiarisce subito dopo, al capitolo 4, al Galati, quando Dio mandò il suo figlio. Questa è la venuta della fedeltà di Dio. Quindi non è detto che voglia... La giustizia dalla fede è la giustizia prodotta dall'iniziativa di Dio, che si riceve però per tutti mediante l'atto della fede in Gesù, che è la ricezione di questo dono della giustizia gratuito, ed è per questo che non c'è differenza, almeno in questo testo, perché la si riceve mediante la fede in Gesù. Sia il giudeo, che non è solo per i giudei, vuol dire, mi sembra, questo che vuol dire Paolo. Questo tipo di giustizia, che è quella che naturalmente assolutamente preferibile, anche Paolo lo dice, ecco, è uguale per tutti, non perché tutti sono uguali come posizione di partenza, ma perché si ottiene semplicemente con l'atto della fede in Gesù. Quindi non è riservata agli ebrei, ai giudei, come di per sé uno potrebbe dedurre, perché anche i testi che Paolo cita, cioè i testi della Torah, riguardano gli ebrei. Anche Deuteronomio 30 di per sé riguarda gli ebrei. Quello cioè che Paolo interpreta in riferimento al Messia. Però Paolo poi cita Gioele, eccetera, per dire ognuno che crede, cioè la giustizia che Dio dona attraverso Gesù, dal momento che si ottiene mediante la fede in Gesù, è uguale per tutti. Non c'è differenza. E mi sembra una cosa che arriva fino a questo punto, stabilendo due giustizie. Poi c'è da chiedersi, queste due giustizie saranno vicine, eccetera, ma due giustizie. E in questo modo, io credo, lui... Io penso, tenta e vuole spiegare questo paradosso in positivo. Non dice Israele non l'ha raggiunto, come si diceva una volta, perché pensa di salvarsi con le proprie opere. Mi pare che sia una lettura da superare. Lui la spiega diversamente. Israele cerca la giustizia, come gli è stato comandato con la legge, e per questo motivo non si è sottomesso a questa iniziativa nuova di Dio. Poi dovrà spiegare di più, soprattutto nel capitolo 11, perché Dio ha fatto così. Perché Dio ha fatto così, ha permesso questo. Continuiamo a pregare per tutto il mondo, per la pace. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Chiediamo al Signore che compia il miracolo di riportare la pace fra coloro che oggi sono in guerra, perché gli uomini non sono capaci. Signore, renda capaci gli uomini di cercare la pace. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
E perché la Chiesa sia una voce che sempre richiama a questa necessità di vivere insieme, di comprendersi, di fare spazio alle richieste, alle esigenze del fratello, perché la Chiesa sempre annunci il Vangelo della pace. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Chiediamo al Signore che susciti e aumenti e faccia crescere in noi la fede in Lui che solo può operare la salvezza dell'uomo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per questa presenza dei poveri in mezzo al mondo che il Signore ha consegnato come segno della Sua presenza in mezzo a noi, perché sia sempre accolta con rispetto e con devozione, perché i poveri, soprattutto quelli che bussano le nostre porte, non vengano cacciati indietro. Preghiamo.
Preghiamo per la Giovanna Battista e per tutte le persone malate. Preghiamo il Signore.
Volevo pregare per dei miei amici, per Maurizio, la Scilla, per i quali pregavo anche negli anni 80, per sostenerli, per aiutarli in un loro viaggio in India, molto pericoloso e bello insieme, per i loro figli, Giovanni, Maria, per Noemi, per la loro pace, la loro unione, per la guarigione da ogni malattia. Preghiamo.
Preghiamo per Scolastica in questi giorni che e Benedetto che sono rimasti ad Ainarik, perché il Signore li sostenga, possano essere di conforto a tutti gli abitanti del paese. Preghiamo.
Per tutte le persone tormentate, quelle che non riescono a trovare una strada sicura, perché possono appunto trovarla, noi ti preghiamo.
Ascolta, Dio, queste preghiere. Dona la tua pace, sostieni coloro che la cercano, per Cristo nostro Signore.
Amen.